Oggi 29 maggio, 29 maggio, siamo arrivati al 29 maggio, proprio qua si sono fermate le turiste di Venezia, vedete, sto facendo la zuppa di porro, però possiamo iniziare direi senza nessun problema a vedere che cosa è successo sui giornali di oggi. Manuel Piccini sei il primo ad essere arrivato, e Tiziana, buongiorno, vabbè, che cosa è successo? È successo che oggi ho aperto come sempre il Corriere della Sera, che è il primo giornale che leggo, e il titolo del Corriere della Sera è il seguente: Israele, non si fermano i tank a Rafah. Pagina 2, pagina 3, apertura del Corriere della Sera è su quello che sta succedendo, grande giacco, number one. E la cosa fondamentale è quindi che cosa stanno facendo questi signori israeliani a Gaza. Allora io mi chiedo, e poi devo dire la verità che la mia domanda ha avuto una risposta semplice nelle aperture di tutti gli altri giornali: in questo momento, l'Europa dove viviamo noi, dove siamo noi? L'Europa ha un piccolo problemino che si chiama Ucraina, ha un piccolo problemino che si chiamano armi. Queste armi abbiamo diviso l'Europa perché un pezzo dell'Europa le vuole dare agli ucraini che possono colpire obiettivi in Russia. Altri invece sono contrari, per esempio il nostro ministro degli esteri Tajani. L'apertura del Corriere è su quello che avviene in Israele, in Medio Oriente, e non su quello che avviene invece nella nostra Europa. Singolare, diciamo, apertura, posto che ieri in Europa è successa una cosa della Madonna, non è che è successa una cosa da niente. Comunque, riguardo al rispetto, diciamo, dell'apertura del Corriere della Sera, vi segnalo soltanto che, ad esempio, come spesso avviene quando ci siamo accorti in questa guerra, e quando, come spesso avviene, il punto di vista è sempre quello delle fonti di Hamas. Il punto di vista dell'esercito israeliano e il punto di vista israeliano, in cui c'è una procuratrice che indaga, 70 indagini fatte da una procuratrice donna in Israele riguardo ai potenziali crimini di guerra o errori di guerra svolti dall'esercito israeliano, in cui c'è una corte di giustizia, in cui c'è l'AIA, in cui c'è tutto il mondo che lo guarda, insomma, tutto il punto di vista del paese democratico e il bastione dell'Occidente da quella parte là non viene considerato, così come non viene considerato quello che ieri ha detto l'esercito israeliano, e cioè che loro hanno lanciato due missili per ammazzare due terroristi di Hamas, giusto o sbagliato che sia, lo hanno detto in tutti i modi, e che quei due missili, dice l'esercito, i portavoce dell'esercito israeliano, che parte in causa esattamente come Hamas. Allora, Porro, ti sei arrabbiato quasi che ti è arrivato dalla mia lista broadcast di direttore un messaggino importante alle 6:28, perché sei una delusione, altro che liberale. Rotti i coglioni, Gabriele Elia. Proprio hai rotti i coglioni, cioè non mi rompere i coglioni neanche qua. Alle 6:28 del martedì mattina mi hai riempito di spam, mi hai rotto i coglioni, coglioni, va bene? Andiamo avanti. Punto fondamentale è che il punto di vista, cioè il punto di vista dell'esercito israeliano non viene mai considerato. Tra l'altro Israele deve riferire e deve guardare i suoi cittadini, e quello che dicono ieri è semplicemente, cosa talmente grave come in tutte le guerre, che è arrivato un missile e che quell'incendio sarebbe dovuto probabilmente all'esistenza di armi che ovviamente dove mettono quelli di Hamas vicino alla sede dei civili. Va bene? Alla sede dei civili. Io non so se sia vero, so soltanto che questo punto di vista di una delle parti in guerra, quella che è stata offesa per prima, beh, questo punto di vista non viene minimamente considerato. Quello che invece sta avvenendo di grave, e lo dobbiamo dire, diciamo veramente di grave, è la questione russa. Sulla questione russa si salta, ragazzi, sto in un posto dove prende male. Se voi mi dite che c'è un problema di connessione, io vi ringrazio, mi dite che la connessione è ballerina, che cosa faccio? Mi metto a fare l'antenna? Che cazzo posso fare? Non posso farci niente, purtroppo mi dovete sentire così se volete sentirmi. Russia, Macron e Scholz dicono sì, si deve colpire la Russia, e cioè i due presidenti francese e i due presidenti francese tedesco dicono semplicemente: sapete che c'è di nuovo, e si possono fare gli attacchi in zona russa, si possono fare gli attacchi in zona russa, e questi attacchi in zona russa si possono fare anche con le armi europee, e questo è un bel casino, perché non tutta l'Europa su questo è d'accordo, primi tra tutti gli italiani, che ieri hanno fatto a Adesso il ministro Tajani, ministro degli esteri Tajani, che noi italiani non siamo d'accordo su questo punto di vista. E il punto sostanziale invece lo coglie qui soltanto il messaggero, cioè e lo fa capire molto chiaramente il messaggero con un pezzo di Sabatin, il quale dice l'unica cosa che è chiara è che se l'Europa si divide, quelli che comandano in Europa sono francesi e tedeschi che si mettono d'accordo e alla fine decidono le politiche europee. Quindi se l'Europa è divisa su questa cosa delle armi in Russia, una cosa è certa, e cioè cosa è certo è che i francesi e i tedeschi, se si mettono d'accordo, portano a casa il risultato. Vi segnalo anche invece Repubblica, che apre un altro fronte molto interessante, il fronte di Repubblica. E cosa dice? Dice che in realtà Scholz, il presidente socialdemocratico tedesco, è contrario al rinnovo del mandato per Ursula von der Leyen. E perché è contrario? Perché si è spostata troppo a destra e per la sua amicizia con le destre. Guarda caso, la destra di cui si parla evidentemente è quella di Meloni. Quindi, insomma, su queste vicende internazionali ci sarebbe da dire moltissimo, però, insomma, sto qua a Venezia, non vi voglio annoiare troppo, anche se la cosa pazzesca è appunto pensare che l'Ucraina, che è un tema che abbiamo qua importante e fondamentale, oggi sia visto quasi come una specie di dettaglio e non come la questione fondamentale su cui dovremmo lavorare. Poi ci sono due cose straordinarie. Ancora, le scuse del Papa e Meloni che va a Caivano e dice sono quella stronza della Meloni, che ho trovato una cosa straordinaria. Le scuse del Papa, oggi ci sono due considerazioni da fare. Il primo è che il Papa che chiede scusa e il Feltrino dice ma insomma non riesco a capire perché tutto il mondo si sia scandalizzato per questa cosa che ha detto il Papa. In realtà da scandalizzarci su quello che ha detto il Papa sarebbe forse ad esempio quello che ha fatto il Vaticano nel dare le condoglianze per la morte di Raisi, che è una specie di massacratore di innocenti. Insomma, questo era il punto di vista del Feltrino, che devo dire la verità è molto divertente. Ma la cosa più incredibile è il pezzo di Travaglio che difende il Papa dicendo è uno che è nato nelle favelas, conosceva le favelas, viene da quel giro delle favelas, ma in realtà tutti sanno che con il suo gergo per un gruppo di persone chiuse che non dovrebbero averlo fatto uscire da là, con quel suo gergo il Papa voleva semplicemente dire che ci sono troppi omosessuali, i seminari sono fatti solo da uomini, quindi siccome sono fatti solo da uomini, i seminari, che cosa succede? Succede che ci sono anche elementi di pedofilia. No, scusatemi, qui c'è una cosa che non mi è chiara. Ma vi rendete conto? Cioè, una cosa è l'omosessualità e l'altra cosa è la pedofilia. Voi mi dovete spiegare se la pedofilia può essere minimamente associata all'omosessualità. E allora gli eterosessuali pedofili, quelli che si fanno le ragazzine, cioè questa idea di voler mettere in relazione, come oggi fa Travaglio, la richiesta del Papa dell'eccesso di frociaggine con i casi di pedofilia che ci sono stati all'interno della Chiesa, beh, insomma, fa un passaggio che io laicamente considero un po' forte, cioè non mi sembra un buon modo per difendere il Papa quello di dire che omosessualità, pedofilia, quindi lui ce l'ha con la frociaggine perché si rischia la pedofilia. Mi sembra che siano ancora due elementi un po' diversi, la pedofilia e dall'omosessualità. Ma comunque, insomma, se questo è il modo di pensare di Travaglio, ben venga, ma mi sembra una difesa del Papa, diciamo, anni 50, non molto moderno. L'ultima cosa di cui vi volevo parlare riguardo alla Meloni è la vicenda di Caivano. Intanto, l'altra cosa straordinaria che a me mi fa impazzire, cioè la Meloni va a inaugurare una palestra che finalmente in una zona mostruosa dell'Italia, mostruosa per il tipo di, come si chiama, di sicurezza e di criminalità che c'è, viene fatta dalla Meloni con un impegno diretto. Tutti la prendono per il culo, poi scomparirà, poi non si farà più nulla. L'hanno fatta, la inaugurano, c'è anche De Luca, lei si presenta da De Luca e gli dice sono quella stronza perché De Luca aveva detto quella stronza e oggi mi devo sorbire, io oggi mi devo sorbire la patriarcale di tutti i giornali perché lei ha detto sono quella stronza della Meloni. Ma la cosa più incredibile è Gramellini che non si scandalizza per il Papa perché dice boh, insomma è stato un po' sopra le righe quando dice frociaggine, se l'avesse detta chiunque altro, non Vannacci, chiunque altro sarebbe stato uno scandalo mondiale, però se lo dice il Papa per Gramellini, il Papa degli immigrati, il Papa progressista, eccetera, si può dire frociaggine, si potrà anche dire che la frociaggine è uguale alla pedofilia, come dice Travaglio, ma quando la Meloni, non il Papa, rispondendo a una battuta che Travaglio, che scusatemi, che lo stesso aveva fatto De Luca, che dice che è una stronza, dice io sarei quella stronza, tra il sorriso e il minimo voglio dire, della risposta che può dare, non è che fa un comunicato stampa, la prima volta che lo vede glielo dice in faccia, io sono quella stronza, però vedi che sono venuta qua a rimettere a posto i cazzi tuoi che non sei riuscito a fare. Io leggo nel pezzo oggi di Gramellini, ha scelto di replicare senza separare la sua persona dall'incarico. No, scusatemi, cioè lei doveva separare la sua persona dall'incarico perché lei è stata insultata per essere una stronza come persona o come incarico, punto primo. E De Luca, quando ha detto sono stronza, era la persona o l'incarico che dava della stronza al Presidente del Consiglio? Una roba incredibile. Poi, la cosa stupenda che ha scelto di replicare senza separare la sua persona dall'incarico, dice Gramellini accusando la Meloni, lo stesso Gramellini che ieri alzava solo il sopracciglio quando il Papa parla di frociaggine. In quel caso che cosa aveva superato? La persona dall'incarico, il Papa? Esisteva il Papa e non l'incarico? Il vicario di Dio in terra? Ma non lo so. E la cosa più incredibile, e questo vi dà il senso di come è più forte di loro, non se ne rendono neanche conto, come ieri Michele Serra parlava degli imprenditori leghisti con il SUV, che non hanno compassione per gli immigrati in bicicletta, una specie di quadretto onirico che si era fatto lui di un'Italia che non esiste. Oggi io mi sento dire in prima pagina sul Corriere della Sera alla Meloni che risponde all'insulto di De Luca per cui nessuna donna se l'era presa a cura. Oggi mi sento scrivere da Gramellini e sembra la protagonista, la Meloni, di un gatto in tangenziale. Cioè, la Meloni sembra quella cafona, quella. Vi ricordate quel film straordinario che tutti quanti noi abbiamo apprezzato? Ma la donna del gatto in tangenziale, che sarebbe poi quella che si va a fidanzare con Albanese, è considerata la coatta, quella che vive in provincia, quella che dice le parolacce, quella che va a coccia de morto, la bestia burina. Ecco, tu puoi dire al Presidente del Consiglio, cara Presidente del Consiglio, tu sei una burina coatta de merda, io lo scrivo male, ma loro lo scrivono bene, loro non dicono questa cosa perché loro fanno una specie di giro di parola per dire alla Meloni che è la protagonista del gatto in tangenziale. Ecco, questo è come darle della stronza. Ovviamente persone come la Meloni, persone come me se ne sbattono le balle, gente normale se ne sbatte le balle, ma questo vi dà il senso di questo clubino di intellettuali che pensa alla Meloni di dire che lei è la protagonista di un gatto in tangenziale. Io sono sicuro che sarebbe un complimento per la Meloni, ma è il senso. Il senso, come sono di uno snobismo insopportabile, insopportabile. Poi il domani addirittura dice Meloni dietro le parolacce il nulla, ma anche questo è un titolo incredibile, non è che io devo contestare il domani, ma ieri la Meloni è andata a inaugurare una palestra che quelli del domani, i De Benedettiani, gli Elcaniani, cioè i grandi editori italiani, non hanno forse capito che forse risolvere un problema di delinquenza a Caivano è una cosa piuttosto importante. E mi diverte anche il fatto che se la prendono contro la Meloni, che dice io sono quella stronza, dando la mano a De Luca, che è il primo a darle la stronza, e si dimentica che lo stesso De Luca, al parroco che lì lavora e si fa il culo di strada, non certamente un meloniano che si chiama Don Patriciello, beh, quello cosa fa De Luca a Don Patriciello? Gli dice sempre a Bippo Baudo con la frangetta. Si deve fare questa riforma costituzionale e Zurlo e i Sallusti dicono che in realtà il governo è a un passo da questa riforma costituzionale, la separazione delle carriere quindi è più vicina perché il Quirinale ha dato il via libera a questa possibilità di riforma costituzionale e oltre a questo ci sono, dice Sallusti, questo è altro che governo conservatore, questo è un governo riformista perché non solo fa la riforma della giustizia, ma ha intenzione di rifare anche la riforma delle autonomie e la riforma delle forze di governo, insomma, una specie di governo completamente diverso rispetto a quello che qualcuno ci aveva raccontato. Ultima questione da raccontare: il Sole 24 Ore di oggi sulle partite IVA. Vedete, le partite IVA, il 50% degli autonomi e dei professionisti usano la cedolare secca. La cedolare secca è quella, diciamo, il forfettario, cioè una tassa flat che vale indipendentemente dal proprio reddito fino a 85.000 euro. Questo ha portato 3, 3,2 miliardi di fatturato per lo Stato, cioè incassi per lo Stato, e l'altra cosa divertente è che tutti quanti stanno aderendo a questo sistema per il semplice motivo che è una cosa facile da fare e indica soprattutto l'aumento del 50% delle tasse che ognuno di questi forfettari sta pagando negli ultimi 5 anni, che il modo per far pagare le tasse a tutti è quello di ridurne le aliquote, ridurne la complessità e farle pagare. Ovviamente questa roba qui è molto difficile da far capire ai nostri sinistri, diciamo politici, economici. Ragazzi, qua è un casino a Venezia perché non prende benissimo. Io ho cercato di fare il meglio possibile su questa nostra rassegna stampa. Vi faccio vedere che bel posto, anzi non si vede un cavolo, è semplicemente un calle qua veneziano. Quando ti liberi dalla... Va bene, grazie, buona giornata, e vi ricordo 12 e 13 luglio. Aspetta che mi prendo la mia giacchetta perché sennò qua non la vediamo. Guardate, la ho giacchetta. Perché sì, vabbè, ho trovato un luogo un po' complicato. Chi se ne frega, chi volete, no? Michelangelo Abbaglivo, goditi la bella Venezia. Ora sto andando a vedermi una cosa alla Fondazione Prada, che non mi è sembrata una cosa eccezionale, vi devo dire la verità. Vediamo qua. Sì, ho praticamente finito. Vabbè, qui prende molto meglio e direi che quindi ci vediamo domani con la rassegna stampa e grazie per avermi seguito.